deve essere inventivo, quindi il brevetto deve essere originale. L'attività inventiva sussiste ogni volta che l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Quindi spesso è difficile capire se è presente un'invenzione, per questo ci si avvale di personale tecnico-scientifico competente che deve valutare l'aspetto proprio dell'inventività, cioè dimostrare, ci deve essere una dimostrazione forte che in base alle conoscenze tecnico-scientifiche attuali in quel settore, in quel determinato ramo, eccetera, non è un qualcosa di scontato o di acquisito, okay, dalla comunità scientifica. Quindi, per essere brevettabile, un'invenzione non deve essere soltanto nuova, nel senso di inesistente, ma deve essere anche non banale e rappresentare, un progresso, un passo in avanti rispetto allo stato della tecnica attuale. Ancora, un brevetto per essere valido deve essere lecito, quindi non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all'ordine pubblico, concetti questi in continua però evoluzione. E poi c'è il concetto di industrialità, si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, quindi non si può brevettare qualcosa a livello teorico. Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo dell'invenzione, di attuare questa invenzione e al tempo stesso di trarne un profitto. In particolare, quindi, nella slide successiva, il titolare acquista il diritto alla produzione esclusiva. Se oggetto del brevetto è un prodotto, quindi vieta ai terzi la sua produzione, può produrlo, venderlo e importarlo. Nel caso di un procedimento, c'è sempre il diritto di vietare i terzi, salvo chiaramente sempre il consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Cosa sono i medical devices? Sono dispositivi medici, strumenti utilizzati in medicina per finalità diagnostiche o terapeutiche. Normalmente un dispositivo medico agisce attraverso mezzi fisici oppure in vitro. Un prodotto può essere considerato dispositivo medico se svolge una delle funzioni previste nella definizione attraverso una modalità d'azione che non sia farmacologica, immunologica o metabolica. Però può essere coadiuvato nello svolgimento della sua funzione da una o più modalità o da una o più di tali modalità. In ogni caso, la destinazione d'uso del prodotto deve essere connotabile come una finalità medica. Chi si occupa di medical devices? La normativa vigente assegna al Ministero della Salute il compito di coordinare la vigilanza e il monitoraggio sulla circolazione dei dispositivi medici. Le direttive comunitarie prevedono tre categorie di dispositivi medici, che sono rappresentate da quelli impiantabili attivi, i dispositivi medici in genere e i dispositivi medici diagnostici in vitro. Esistono nel sito del Ministero della Sanità dei file scaricabili dove è possibile, in PDF, dove è possibile ottenere una lista di dispositivi medici. C'è un numero elevatissimo di dispositivi medici e una casistica veramente ampia. Per la finalità del corso non è importante entrare in profondità su questi aspetti. Basti pensare che in base alla definizione presente nel decreto legislativo numero 46 del 97, un dispositivo medico è uno strumento, un apparecchio, un impianto, una sostanza che usata da sola o in combinazione, e si prende in considerazione anche il software utilizzato per il suo corretto funzionamento, è destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, o terapia, oppure di attenuazione di una malattia. Può essere utilizzato per lo studio, la sostituzione o la modifica dell'anatomia di un processo fisiologico o per coadiuvare un intervento o per coadiuvare il concepimento. Purché che non eserciti l'azione principale nel o sul corpo umano cui è destinato con mezzi farmacologici o immunologici, né mediante processo metabolico. Quindi, ciò che è evidente è che i dispositivi medici devono avere un'applicazione, una finalità medica, il cosiddetto medical purpose, ma non devono essere loro stessi dei mezzi farmacologici o immunologici. Anche se possono essere, la loro funzione può essere coadiuvata da farmaci, ad esempio, o i dispositivi medici, esclusi gli impianti attivi e diagnostici in vitro, sono suddivisi in quattro classi in base al rischio. Al minore maggiore rischio sotto il profilo della sicurezza. Quelli di classe 1 sono i dispositivi che presentano il minor rischio, quelli di classe 3 quelli che hanno la maggiore criticità. Ci sono dispositivi medici su misura, quindi destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, oppure dispositivi per indagini cliniche, destinati in questo caso a essere forniti ad un medico competente specializzato per lo svolgimento di indagini cliniche. Un dispositivo invece medico diagnostico in vitro è un reagente o un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, uno strumento, può essere un apparecchio anche in questo caso, che è destinato da chi l'ha prodotto a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti. Con questa slide abbiamo concluso la seconda parte della lezione 1. Vi ricordo che potete sottopormi eventuali domande tramite l'indirizzo email presente nella prima slide. Adesso passeremo nelle prossime lezioni ai farmaci biotecnologici e ai farmaci biosimilari. Vedremo quali sono le differenze principali che li distinguono dai farmaci tradizionali, dai farmaci prodotti attraverso quindi un processo di sintesi chimica, e quale differenza esiste tra farmaco biosimilare e farmaco biotecnologico. Inizieremo anche ad introdurre tutta la parte che riguarda la regolamentazione in questo caso, perché parlare di farmaco biosimilare e produrre un farmaco biosimilare richiede un percorso di autorizzazione complesso, più complesso rispetto a ciò che invece riguarda i farmaci generici o, come abbiamo detto, bioequivalenti, e vedremo qual è l'iter da seguire per poterli commercializzare. Vi ringrazio per l'attenzione e ci ricolleghiamo per la lezione numero 2. Buonasera.